È un capitoletto della dimensione contemplativa della vita dal titolo Ritorno alle radici, leggo un foglio, ne ho fatte 70 copie, poi c'è per tutti, quindi non preoccupatevi di prendere appunti di Martini o di registrarlo più di quel tanto, è qua scritto. È proprio su questo prezioso tempo dello spirito che vorrei parlarvi un po' più a lungo con voi. Tra le tante cose che ho potuto osservare e mirare in questi mesi, ripeto, siamo nel 1980, era da poco Milano, accanto alle splendide iniziative che fioriscono ovunque nella diocesi per l'opera infaticabile dei battezzati, sacerdoti e laici, mi è sembrato fosse utile richiamare l'importanza di questi spazi di riflessione contemplativa, non per diminuire l'impegno, ma per renderlo più cosciente e attento. Il costruttore della parabola evangelica, Luca 14, che prima di iniziare la torre si siede e fa i suoi conti, non perde tempo, ma ne guadagna. Il lavoro procederà così più spedito e lieto. Questo discorso sulle dimensioni contemplative della vita si dirige a ogni uomo e donna che intenda condurre un'esistenza ordinata e sottrarsi a quella frattura tra lavoro e persona che minaccia oggi un poco tutti. Vorrei che queste parole fossero un messaggio per tutti gli uomini di buona volontà di Milano e dell'intera diocesi, spesso appesantiti dall'accumulo delle fatiche quotidiane e dalla molteplicità delle preoccupazioni. Vorrei dire loro che ammiro l'impegno stressante per la costruzione della città, per la difesa e la diffusione del benessere, per il trionfo dell'ordine contro la minaccia sempre incombente del disordine e dello spaccio. Ma vorrei anche ricordare che l'ansia della vita non è la legge suprema, non è una condanna inevitabile. Essa è vinta da un più profondo senso dell'essere dell'uomo, da un ritorno alle radici dell'esistenza. Questo senso dell'essere, questo ritorno alle radici ci permettono di guardare con più fermezza e serenità ai gravissimi problemi che la difesa e la promozione della convivenza civile ci propongono ogni giorno. Tuttavia vorrei approfondire ulteriormente il discorso alla luce della fede, esplorando le profondità della persona redenta da Cristo, mostrando gli orizzonti reali e meravigliosi su cui ci fa aprire gli occhi la riflessione sul mistero della preghiera e in particolare della preghiera eucaristica silenziosa. Ecco perché poi faremo l'adorazione eucaristica. Intendo trattare prima di tutto della preghiera silenziosa, cioè di quegli aspetti del rapporto dell'uomo con Dio in cui è sottolineata la dimensione contemplativa dell'esistenza. Silenzio, ascolto della parola, adorazione, riflessione, meditazione. Questo atteggiamento interiore non isola la persona dalla realtà della Chiesa e del mondo, ma aiuta ad immergerla seriamente e responsabilmente. Intendo mostrare come questo tipo di preghiera si possa chiamare eucaristica, perché ha come centro e punto di riferimento il mistero del corpo del Signore, cioè l'Eucaristia. Essa aiuta a riscoprire quegli atteggiamenti di gratuità, di lode, di dono serio della vita, che sono il frutto del mistero eucaristico per la Chiesa. Quindi, poi ve lo lascio, lo potete leggere con calma. E scriveva nell'80, Nell'80 non c'erano i telefonini, c'era internet nell'80. Da un certo punto di vista era una vita primitiva rispetto alla nostra. Primitiva. E Martini l'hanno preso in giro per queste cose. Nel mio piccolo prendono in giro anche me, ma non è un problema. Eppure, o noi abbiamo spazi di vita contemplativa, o la nostra vita è fondamentalmente inutile. Per questo dico, una giornata come questa, ma non tanto mentre io sto parlando, ma quando saremo da soli, è una sfida seria, altissima, difficile, preziosa. Sono volutamente provocatorio. Quando ero prete giovane, più inesperto, no? Magari parlavo dopo un po', alzavo gli occhi e vedevo la gente che dormiva. E dicevo, ma si vede che sono proprio noioso. Adesso alzo gli occhi e dico, posso avere due pensieri. Uno di misericordia, dico, mamma mia, quanto sono provate le persone, che appena ti siedi dormi. Uno invece un pochino più aggressivo, mamma mia, ma quanta paura c'è, perché immediatamente scatti la difesa del sonno quando si ha a che fare con le cose serie. In realtà è un misto un po' di tutte e due, un po' paura, un po' stanchezza. Ve la ricordate uno degli esempi più belli dove c'è qualcuno che dorme per la paura di quello che sta succedendo? Irene? Getsemani? Sì, fa anche l'ago, ma soprattutto Getsemani. Non è che gli apostoli si addormentano perché si stavano annoiando. Tua zia si sta annoiando, loro no, loro hanno paura, loro ti difendi. Allora guardate anche la cosa bella di questi spazi di silenzio nel quale noi saremo da soli, ma dentro una comunità. È diverso fare silenzio come un eremita che sta da solo o come un cenobita, cioè tu magari sei da solo nel tuo silenzio, ma sei fisicamente a fianco, o idealmente a fianco, un fratello o una sorella che fa silenzio anche lei. Ma chiaramente il silenzio è abitato da una parola. Quali sono, soprattutto per questa mattina, ma in realtà per tutto il tempo, poi vedremo anche le integrazioni che ci donerà Silvia, i capitoli di riferimento? Ovviamente i capitoli di riferimento per approfondire la dimensione del cammino e del deserto, che trovano la loro sintesi nella parola del silenzio, sono i capitoli dell'Esodo. In particolare io vi segnalo, tutto l'Esodo va bene, ma dal versetto 22 del capitolo 15, c'è appena stato il passaggio del Mar Rosso, dopo torniamo su questo, fino al Sinai, all'arrivo al Sinai, che è il capitolo 19, quindi guardate, proprio il cuore sono questi tre capitoli, un pezzettino. Voi tutti avete la Bibbia, lo do per scontato, se qualcuno non avesse la Bibbia al limite se la compra di sotto, però è più facile che uno non abbia il pigiama, spero che non abbia la Bibbia, il pigiama se ne può fare a meno, la Bibbia no. Nel silenzio che ciascuno vivrà in questi giorni, certo ci sono un mucchio di fogli, foglietti sussidiari che vi ho messi qui per aiutarvi, ma il testo è questo e uno sta su questo testo e poi vedremo come e prega, riflette, sta e si pone delle domande. Dicevo alle persone con cui mi sono trovato fin da venerdì sera, da ieri sera, mi raccomando, quello che facciamo qui non sono conferenze, non c'è dibattito, sono dei tentativi di buttare delle piste per aiutare la preghiera personale. Se uno ha domande, osservazioni, cose di questo tipo, le serve nel cuore. Il tempo dedicato a questo sarà la domenica, o eventualmente le scriva, segni un'email, tutte queste cose qui, ma non interrompiamo il clima di oggi con dibattiti, adesso non ci servono. Se ci sono cose estremamente particolari uno può raggiungere Vianella, Silvia, me, però solamente in caso di emergenza. Poi la Vergine Maria ci ricorda quanto è importante, se uno ha una domanda, prima di tutto di tenerla dentro, un po' come lei ha tenuto Gesù bambino per 9 mesi, tienla dentro, non avere subito la necessità di tirarla fuori, trovare risposte, sta, fa parte del silenzio anche questo, sta. E affrontando appunto queste pagine dell'Esodo, noi siamo dentro l'orizzonte bello dell'imparare dall'altro, perché, lo dicevo già ieri sera, lo ripeto, queste sono pagine nostre, tra virgolette nostre, intendo i cristiani cattolici, ma perché di tutto sono pagine loro, sono pagine del popolo ebraico. Proprio la nostra fede con questa cosa stranissima dell'unica Bibbia di cui ben più della metà, appunto l'Antico Testamento, Primo Testamento, è il testo fondante di, tra virgolette, un'altra religione, ci dice proprio come l'alterità è dentro di noi, in questi due giorni e soprattutto da questa alterità. Poi ripeto, Silvia ci aiuterà molto proprio a partire dalla spiritualità, dal modo di sentire profondo, per cui parole come camminare come deserto, che dette così sono parole, acquistano spessore stando appunto in casa di altri e scoprendo che poi è la nostra casa. Però vedete, già quando abbiamo scritto il nostro libro, su cui farò uno spot pubblicitario, non lo faccio più avanti, parlando appunto del cammino imparare dall'altro, accennavamo appunto, l'abbiamo visto anche nella veglia, per chi ha partecipato alla veglia di preghiera, quella d'inizio anno pastorale, a schegge di sapienza ebraica e anche di sapienza buddista. Volevo anche qui continuare questa introduzione, questo però devo farlo alzato, c'è la solita merda del microfono, vabbè, grido. C'è quella famosa vicenda che è un koan. I koan sono uno strumento che un certo tipo di buddismo usa per introdurre appunto nel mistero della realtà, che sicuramente molti di voi conoscete. Il koan del rumore, del battito di una mano sola, l'ho anche già raccontato, ma come ho detto non mi interessa qui dire novità, mi interessa dire un po' le parole di sempre che ci aiutano a scavare, che poi metterò in relazione con questa cappella barocca, questa cosa qua che dico, che ci ricorda una volta di più come sempre in generale, ma soprattutto noi occidentali nel mese 2016 drogati, no? Vedo già gente che sta cedendo, ma davvero non, scusate la presunzione, non sta cedendo perché sono noioso io. Sta cedendo perché è l'ultima cosa che sei capace di fare, è stare silenzio ad ascoltare, no? Come appunto abbiamo bisogno di togliere, siamo ingorgati da qualunque punto di vista, dirle, non è guai il gusto per leggere i nostri trigliceridi, presenza del sodio, tutti i valori che abbiamo nel sangue, è tutto troppo, tutto. Io stesso purtroppo, scusate, sicuramente sto dicendo troppe parole. Allora, questo qua famosissimo è il seguente, e fa parte, detto così è una storiera, ma in realtà è un esercizio spirituale. Discepolo che va dal maestro, dice: maestro, io vorrei iniziare questo cammino appunto di verità, benissimo, tu sai qual è il rumore che fa? Fanno il battito in due mani, sì, lo so, allora fammi il rumore del battito di una mano sola. Voglio sentire il rumore del battito di una mano sola. Non capisco, va bene, vai nella tua stanzetta, non lo siedo, non siamo qui, non è che va. Questo è proprio il cammino di iniziazione. E questo qui va lì. E muovendo molto forte, mi sembra di sentire un po', fate così, sentite un po', ho capito. L'illuminazione del sapore del visto, ho capito. È il rumore dell'aria che muove una mano sola. Allora va dal maestro e il maestro ha messo il rumore del battito di una mano sola e il rumore dell'aria. No, guarda, sono il rumore di un creatore. Cazzo, come dimenticare? Non dimenticare. E dimmi qual è il rumore del battito di una mano sola. Questo qui ritorna il suo. Molti a un certo punto prendono le basi di parte, si accadono per tempo, ma lui non lo prende. E poiché siamo in un monastero lì, nella campagna, c'è la solitudine aperta perché è una stagione come questa, qua, stanno in silenzio. No, io dico sempre ai ragazzi, quando c'è la mia porta, la nostra chiesa in fritta. Chiaro, si sente perché non si sentono le macchine di via Carnia. Chiaro che se loro ne fanno uno più di Bertoldo, può passare anche
la polizia si è impiegata, non sente niente. Se i ragazzini stanno in silenzio, si sentono le macchine di via Carnia. Lui non sente le macchine di via Carnia, questo qui perché siamo in Giappone, ma sente le ranche, qua. Ma non è successo, capito? Il rumore, il battito di una mano sola sono le grane che racida, sì, le rane che gracida. No. Non hai capito, aspetta tu mi faccia l'altro, non hai capito? Questo punto di buonasera non è. È insufficiente, perché allora vai qua, tra il monastero c'è una grotta, scendi, lì sei proprio in mezzo alla pietra, non ci sono rumori. Qui scende. Una grotta, non so questo, senza luce, ormai non si sente più. Nelle ragni. E dopo un po', come ben sapete, perché molti conoscono queste cose, tutum, sente il cuore. Ah, sentire il proprio cuore. Sentire il proprio cuore. Notate, per favore, i livelli anche di significato. Cardiaco, spirituale, essenziale, emotivo. Sentire il proprio cuore. E chi non sente il cuore?
Ma è senso!
Ovviamente sapete come continua la storia. Il maestro dice no. No. Dice no, perché non è che c'è la soluzione.
Ci sono diversi livelli di profondità.
Un misteriosissimo evento è Santone, ma in senso serio non fa il cesso buddista, che è capace di visto quello che ho detto voi, c'è un monaco che fanno la stessa cosa, che sono capaci di fermare il cuore con rispetto ai medici che ci hanno insegnato la differenza tra muscolatura volontaria e involontaria, ecco, di riuscire a fermare il cuore non sentirebbero nulla. O sentirebbero il cuore della terra. E poi si viene a spiegare anche quello, il cuore della galassia. Cioè, anche se noi abbiamo un terrore sacrosanto del nulla, una delle intuizioni di questa cosa qui, che il nulla non c'è mai, togli una cosa, ce n'è un'altra. Che è una delle ragioni per cui noi potremmo vivere veramente in pace.
Nulla non c'è. Togli un livello, c'è un altro.
Magari più profondo, più bello. Pensate il passaggio dal gracidare delle rane splendido al tuo cuore che batte. Se per tutta la vita senti le rane che gracidano, non sentirai mai il cuore che batte, ma se per tutta la vita fai così, la mamma di Melone. Ma se appunto voi dite, ma non dare per sempre il buddismo, siamo qui in una chiesa cattolica, ok, perché? Il buddismo barocco, questo è, non è voluta questa cosa qui, siamo qui per la prima volta, anche per quelli che sono qui per la prima volta, perché siamo in tantini, andiamo a il barocco, guardate, io non sono un docente dell'arte, quindi è uno dei grandi studi cattolici, con tanti pregi e tanti difetti, tanti pregi che il barocco vuole raccontarti tantissime cose, difetto che quando racconti tantissime cose rischia di andare un po' una sopra l'altra. Per esempio, so, quando ci ha fatto vedere questa stanza qui, ce n'è, ma sapete che qui c'è un marmo verde meraviglioso, una bellezza, una rarità. Se non ve lo dicevo io che qui c'è un marmo verde, probabilmente tre quarti di voi veniva qua, non ce ne accorgeva, c'è così tanta roba. E soprattutto c'è una cosa bellissima, se voi vorrete vedere, c'è Gesù buon pastore che tira fuori una pecorella dai rovi, dietro sullo sfondo c'è la casa. Questo è molto bello. C'è questo che però copre in parte un po' una cosa che c'è dietro, che sospetto sia Sant'Ignazio di Loyola, e dietro ancora un'altra. Quando tu metti cose belle, tendenzialmente ne copri altre. Sor Concetta, dimmi un nome di il primo santo che ti viene in mente.
Sant'Angelo
Merici, ecco, noi potremmo dire, mettiamo qua una bella statua di Sant'Angelo Merici. Lui dice, ma che bello, testimoniamo la nostra fede a Sant'Angelo Merici. Certo, ma quella statua qui a Sant'Angelo Merici poi non si vede più quello che c'è dietro. Metti una cosa, ne togli un'altra. A me viene sempre tanta tenerezza, perché uno dei miei misteri di questi tempi è andare in giro a benedire, quando vedo queste case con i quadri e con sopra delle altre cose. A volte poco spazio, a volte povertà, a volte affetto. Ma mi ha molto colpito che quando ho invitato nella mia barra nostra chiesa l'abate buddista padre Tetsugen Serra, no, ma padre è un termine cattolico, diciamo Tetsugen Serra, il fatto che c'è la chiesa, ha subito notato uno degli elementi più fini che c'è nella nostra chiesa. Noi nella nostra chiesa abbiamo un elemento che, a differenza di quello che siamo abituati a fare, di coprire, si mette dietro per far risaltare. Tu lo sai, perché lo fai tu poi. È il panno dietro al crocifisso. Non è una cosa sopra, è una cosa dietro per far risaltare. Quando dicevo queste mie parole, io non so se ti sto riuscendo, sono parole appunto che uno dice, ah, prendo punti, scrivi, no, dovrebbero essere parole che aiutano dopo la cosa importante, dopo. Se è vero che Dio esiste, che la Bibbia parla di Dio e che nel silenzio tu puoi godere di queste cose, qui sì, certo, se Dio non esiste, se non c'è nessuna parola di Dio, se tutto intorno a noi è il vuoto, è meglio che io parli all'infinito, così copro gli spazi. Io però sono cristiano, quindi non ho bisogno di nessuno che mi occupi gli spazi, perché non ci sono spazi vuoti, semmai qualcuno che gli dia una forma, li ordini. La vita zampilla di Dio da ogni parte. Zampilla. Eccomi là. Era l'introduzione. Ma che era la cosa più importante. Perché quella roba lì è importante. Quindi questo barocco qui ce lo godiamo, ma pensate che differenza un romanico, oppure hanno molto questa sensibilità i carmelitani, parete nuda, una croce in legno. Uno dice, che brutto. Discutiamone. In realtà ogni forma esprime, ripeto, la voglia di dire del barocco è bella, è un po' come l'introverso e l'estroverso, sono due caratteri diversi, ognuno ha la sua cosa bella. Un estroverso che lo trovi di fianco in aereo su un viaggio intercontinentale, se è un uomo morto, un estroverso in una festa dove c'è da muovere un po' di persone, è la tua salvezza. Ognuno ha i suoi compiti. Quindi il barocco ha una voglia comunicativa che è commovente e ha dei rischi. Il romanico ha una voglia di essenzialità che è commovente e anche di quei suoi limiti. Prendiamo ciò che ci serve, ecco, prendiamo ciò che ci serve, perché i capitoli dell'Esodo sono appunto i capitoli fondanti dell'esperienza ebraica, fondanti di cosa vuol dire per un ebreo, per un cristiano, per un uomo camminare nel deserto, e leggendo e pregando ciascuno di noi potrà vedere queste cose, e sono uno specchio squisito della nostra vita. Io adesso vi leggo una cosa che per me ha avuto una fortissima rilevanza personale. Ogni tanto a me capita che qualcuno, usando una locuzione un po' triste, mi chieda, mi sarà capitato circa 800-900 volte nella mia vita, no? Ma tu, Don Dario, come mai ti sei fatto prete? Notate la tristezza del linguaggio, come se noi ci facessimo qualcosa.
cioè io mi faccio l'uovo a sode, ma io mi faccio prete, già. Però il nostro linguaggio, essendo noi molte volte tristi, anche il nostro linguaggio è triste. Ah, non solo con la religione, anche fare l'amore è la stessa roba, eh. Oggi faccio l'amore e domani faccio il prete, e dopodomani mi faccio quattro uova sode. Vabbè, grazie, mio Dio. Ci abbiamo manco il linguaggio, alcune volte. Interessante però, Quindi, qualcuno mi chiede, cosa è successo in quel momento in cui il Signore ti ha chiamato e tu hai detto di sì nonostante tutte le tue fatiche perché ha vinto la sua grazia, che è un modo un pochino più fine di rispondersi. Beh, uno dei pezzi per me fondamentali è stato leggere appunto queste pagine dell'Esodo, anzi neanche leggere, un'altra cosa che vi dirò poi, e lo scoprire questo. Guardate, questo qui è l'unico punto materiale, diciamo, di dove sto sul testo che voglio fare insieme, perché poi preferisco che il lavoro ciascuno se lo faccia. Dunque, allora, prima del cammino del deserto c'è ovviamente la schiavitù in Egitto, sulla quale torneremo, c'è il glorioso passaggio del Mar Rosso, che se volete possiamo andare a leggere, ma è un episodio anche se dell'Antico Testamento tra i più conosciuti, c'è lo splendido cantico, il cantico di Mara al capitolo 15, il canto di vittoria, il popolo ha passato il Mar Rosso, e a un certo punto, al versetto 22 del capitolo 15, è passato il Mar Rosso, si è cantata questa cosa qui, inizia il cammino, che doveva essere inizialmente il cammino semplicemente verso la terra promessa, passando per il monte Sinai dei comandamenti. Poi sappiamo cosa è successo all'arrivo della terra promessa, la grande paura a entrare, allora tornano indietro, peregrinano per 40 anni e riandare. Ma la cosa che quando avevo 20 anni mi fulminò, perché mi fotografò, dopo ci torno su questa cosa, è leggere questo. Attenzione, c'è stata l'epopea della salvezza, le 10 piaghe d'Egitto, ok? Tutta quella storia lì, il passaggio del Mar Rosso, si sono aperte le acque a destra e a sinistra, il popolo è passato, gli egiziani no. Versetto 22. Mosè fece, conto le righe, Mosè fece partire Israele nel Mar Rosso ed essi attraversarono verso il deserto di Sur, prima riga. Camminarono 3 giorni nel deserto senza trovare acqua, seconda riga. Arrivarono a Mara, ma non potevano bere le acque di Mara perché erano amare, terza riga. Per questo furono chiamate Mara, quarta riga. Allora il popolo mormorò contro Mosè. Alla quinta riga il popolo inizia a mormorare. Non dopo 500 pagine. Dopo 5 righe. Ricordo che per me fu un'esperienza spirituale fortissima, fu uno di quei casi dove appunto ho vissuto, per grazie di Dio, l'esperienza, mi piacerebbe dire l'esperienza fondamentale di colui che legge e prega la Bibbia, non dico l'esperienza fondamentale perché non voglio essere fondamentalista, che è: tu leggi la parola e la parola legge te. Immediatamente, per tutta una serie di cose che mi erano successe, mi sono reso conto che io in quel momento ero uno che aveva vissuto grandi cose nella vita col Signore e che me ne ero completamente dimenticato in senso affettivo, non arteriosclerotico, affettivo. E quando la parola di Dio ti legge, tu sperimenti questa grande inversione, che è un dono, è un grande dono. Uno potrebbe non farla mai per tutta la vita, e non so perché, nonostante tutto il suo impegno, pazienza, insomma, il Signore avrà altre vie. Ma se io penso alla mia vita, a me perché piace, cioè, a me non è che piace la Bibbia perché imparo delle cose, perché studio, perché capisco gli usi, ma non me ne frega niente. Io adoro leggere la Bibbia perché la Bibbia mi legge. Finalmente c'ho uno che mi capisce, tanto per dirlo un po' così. Che bello quando sei capito. Finalmente. Questo fatto qui che il popolo vive, che di fronte alla difficoltà, ma in modo appunto assolutamente umano, ma non c'è giudizio, quando ero ragazzo quanto li ho giudicati, in modo assolutamente umano, noi ogni due per tre ci lamentiamo, dimenticando che delle altre 700 volte c'è stato un intervento positivo, benevolo, altrimenti, sapete, la prova scientifica che Dio è stato buono con noi, che in questo momento siamo qui e siamo vivi. Quelli che non sono vivi potrebbero dirci: con me non è stato buono, però cioè, gli diamo anche la parola, ma al massimo una parola nella nostra memoria. Questa è una cosa molto più sofferta e più tribolata, però la parola di Dio, vedete, serve conoscerla un po' e studiarla un po' per arrivare il più possibile a questa lettura, a questa esperienza piana. La parola di Dio mi legge. Ecco, questo è uno dei grandi esercizi nella libertà dello spirito che possiamo fare in questa giornata. E oltre gli episodi singoli, perché appunto adesso qui tu andando avanti a leggere c'è l'episodio di Mara, l'episodio della manna e delle quaglie, sono tutti punti abbastanza famosi, l'episodio dell'acqua sgorgata dalla roccia, appunto le pagine costitutive dell'Esodo. Ma noi abbiamo anche la possibilità proprio di gustare l'intera esperienza dell'Esodo come esperienza che legge la nostra vita. Anche qui adesso vi racconto una cosa che già sapete. Io ci ho messo tanti anni, dal punto di vista teorico e dal punto di vista esperienziale, a capire bene cosa c'entrasse, oltre le cose che vi ho detto prima, l'Antico Testamento con la mia vita da cristiano. Guardate che non è una domanda banale, perché fossimo noi cristiani diventati cristiani perché prima ebrei è un conto, ma noi non siamo cristiani diventati cristiani perché prima eravamo ebrei. E allora, cosa vuol dire quando la Bibbia ci dice: ricordati che sei stato schiavo in Egitto? Uno dice: ma io in Egitto sono andato solamente da Sharm el Sheikh a fare il bagno. È in Egitto, tra l'altro. No, grazie. Ecco, no, perché non, io sono andato manco lì, quindi. Perché le parole, anche qui, quando vengono dette, quando vengono raccolte, bisogna essere saggi. Mica siamo dei qua. Allora, dove si aggancia? Quante riflessioni hanno fatto i padri della Chiesa. Dove si aggancia un'esperienza come quella dell'Esodo? L'Esodo cos'è? Andati in Egitto, stavamo bene, la storia di Giuseppe, ciascuno poi alla Bibbia può andare le radici fin dove vuole, la radice dell'Esodo ovviamente nella Genesi, la vicenda dei patriarchi, Giuseppe in Egitto, dove in Egitto stava benissimo in Egitto, poi però il popolo aumenta, non sta più bene, per cui c'è questa tragedia qui della fuga, dell'espulsione, dalla schiavitù, insomma, dalla morte. Allora, a mio parere, diventa decisivo anche qui, altrimenti uno dorme senza speranza, dorme perché è una roba che non gli tocca la vita. Capire come intuire, sperimentare, sentire come una vicenda come questa in realtà parla della tua carne, del tuo sangue. Per questo, storiellina, anche qui notissima, prego Dianella e Silvia di venire qua, così facciamo tre voci. Anche questa c'è per voi. Questa è appunto, per usare un termine induista, la trimurti. Perché dedicherà questa giornata. Allora, molti la conoscono, perlomeno la vecchia versione, questa è una nuova versione, e c'è anche qui il foglino per tutti dopo. Ha un titolo, è una storiellina, c'è una vita dopo il parto,
ovvero il paradosso dei gemelli.
Due gemelli nascituri, Albert e Sara, cresciuti vicino l'uno all'altro, giorno dopo giorno, nell'oscurità e nel silenzio del ventre di una donna, tenendosi sempre amorevolmente in contatto, sentivano, timorosi, l'approssimarsi del momento del parto. Albert confidava a Sara:
non è che abbia paura di essere partorito,
solo mi addolora un po' pensare che non saremo più
e che non potrò più stare con la mia sorellina.
Oh, fratellone,
replicava Sara,
non voglio credere che siamo stati creati per gioire, amare e poi finire nel nulla per il resto dell'eternità. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse, in un modo o nell'altro, potremo essere ancora insieme.
Sei una gran romantica. E ti voglio molto bene. Purtroppo, però, nessuno è mai tornato dall'aldilà, dopo il parto. Il parto è la fine della vita.
Beh, io ho un gran rispetto per la tua intelligenza e sicuramente non so cosa accadrà e come saremo dopo il parto, ma io credo che la vedremo e lei sarà dolcissima. Ci scalderà, ci nutrirà, si prenderà cura di noi.
Lei? Ti stai riferendo proprio a lei? Alla mamma? Tu credi nella mamma? E scusa, dove pensi che sia lei ora?
Dove? Non lo so. Immagino tutto intorno a noi. Forse è grazie a lei che viviamo. Senza di lei, probabilmente, neanche questo mondo esisterebbe.
Oh, Sara, mi piace davvero tanto. Ma non posso crederci. Purtroppo non sarà così. Non ho mai visto la mamma. Nessuno l'ha mai vista. È logico concludere che non esista.
Comprendo quello che pensi, ma oltre ai ragionamenti c'è dell'altro. A volte, quando rimaniamo in silenzio, io credo di sentirla, di percepire come accarezza il nostro mondo. Sai cosa intuisco? Immagino che ci possa essere un'altra vita diversa che ci aspetta e che non possiamo essere sicuri che tutto finisca qui.
È molto tenera, ma tutto questo è fantasia. L'esistenza della mamma è solo una dolce leggenda. Vi si aggrappano quelli che non hanno il coraggio di accettare la verità della vita. Nessuno supera i 9 mesi. E poi, come potrebbe mai essere questa vita dopo?
Non lo so. Potremmo nutrirci da questa bocca. Magari ci sarà più luce che qua.
Mangiare dalla bocca è un'idea originale e assurda. Il cordone è un peccato, lo sappiamo. È l'unica via di alimentazione.
Invece credo debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da quello che siamo abituati ad avere e a conoscere ora. Forse vedremo la luce e il cielo.
Il cielo. Oh, sorellina, ma allora tu di scienza non vuoi proprio sapere. Smettila di continuare a credere alla favola del venire alla luce. Cosa da niente. Ci rinuncio. Preferisco non interrogarmi più sul parto e su ciò che sarà. Ma te lo ripeto per l'ultima volta.
La vita non è altro che un commovente e struggente esistenza nelle tenebre che si conclude nel nulla.
Poiché non l'ho scritta io, posso dire che questo è un capolavoro. Capolavoro perché ti mostra come questa roba qua, l'Esodo, legge la tua vita. Cioè, legge così tanto la tua vita che il popolo di Israele, provate a pensare a quando eravamo nella pancia della mamma. All'inizio erano pochi in Egitto, stavano bene. A 2 mesi si sta benissimo nella pancia della mamma. A 9 è meglio che nasci un po' alla svelta, altrimenti muori. Tua madre diventa la tua assassina, non per colpa sua. Perché la logica della vita è uscire, andare. La logica della vita è... Uno di due si chiama Albert, perché il 2016 è l'anno ufficiale della relatività generale. L'altra si chiama Sara, ciò che sarà. La cosa commovente, e torno, e sto quasi per concludere, è che un testo, una parola, una religione che ha la capacità di leggerti e di leggerti nei momenti fondamentali, come appunto il parto, ha la capacità di leggerti nei momenti feriali e quotidiani. La grande preghiera che ciascuno di noi fa in questi giorni, no? Ciascuno è qui con le sue gioie, ma certamente con i suoi guai, con le sue sofferenze, con le sue fatiche, con le sue domande aperte, dire: Signore, nel silenzio, nella tua presenza, attraverso le tue parole, aiutami a sentirmi letto. Vedete, noi stiamo vivendo anche come Chiesa, come tradizione cristiana, ne sto parlando spesso con Don Paolo, e poi ce l'ho, è un'esperienza che ho adesso vivendo le benedizioni delle case. Noi sappiamo che il 90, il 95, il 98% dei nostri giovani intendo gente dai 20 ai 40 anni, ma non gliene importa assolutamente nulla di tutto questo. È stato molto simpatico un episodio di questi giorni durante la benedizione delle case. Ho trovato un giovane che mi ha accolto con un'espressione come se io fossi stato uno sciamano Zulu con le piume colorate. Per cui era anche accogliente, perché poiché tu non incontri tutti i giorni uno sciamano Zulu con le penne di pavone colorate, se anche si ferma un minuto sei contento, perché è una cosa così, così singolare, che poi la racconti anche agli amici. Ma secondo voi a questo qui gli è passato per l'anticamera del cervello che io c'entrassi con la sua vita? Se vengono da me a suonare il campanello dicendo: guardi Don Dario, le vogliamo vendere delle porcellane giapponesi dell'epoca Ming fatte con un particolare pigmento ocraceo, ma li tratto anche gentilmente. Ma se c'è una cosa di cui io sono sicuro nella mia vita, che io con le porcellane giapponese dell'epoca Ming delineate con un pigmento ocraceo, ma non c'entro nulla, non me ne importa nulla. Siamo in una stagione dove, senza giudizio, soprattutto il mondo giovanile, ma provate, ce li avete dei figli o dei nipoti, il nulla assoluto. È per questo che dico, ma mica a loro, dico a noi, dico a me, quanto è importante che invece questa roba qui, che intendiamo, a me parli. Se no vado a fare il venditore di porcellane, chissà com'è l'ocraccio, vabbè. Oppure, fare però il coso di Zulu con le penne in testa mi dà fastidio, non lo faccio il... Quindi, il silenzio perché questa che noi chiamiamo a torto o a ragione la nostra religione, la nostra scrittura, l'epopea dell'Esodo, questi capitoli, ci parlino con la fiducia di dargli del tempo. Ecco, una cosa che è a nostra portata, e visto che siamo qui, è dargli fiducia. Se uno dentro di sé pensa, vabbè, tutte scemenze, vado a leggermi il quotidiano, va bene, cioè, perché se siamo tutti grandi, io mica li controllo, ovviamente, ciascuno faccia ciò che vuole. Però io la cosa che vorrei fare per me è dare fiducia, quindi al silenzio, al tempo, alla preghiera, perché questa cosa meravigliosa di una parola che mi parla si avvenga.